Vangelo. Noi abbiamo uno scontro, una collisione. Abbiamo un capovolgimento di rapporti. Se ricordiamo quello che ora è stato letto, uno che legge a prima vista, che legge così, dice: ma di che sta parlando? Ma che razza di cose sono queste? E sono i contrasti fra la spinta naturale della natura, della nostra natura, e quello che Dio vuole da noi. Gesù mette in contrapposizione gli affetti naturali con i rapporti, col rapporto che noi dobbiamo avere a Dio, dobbiamo avere a Lui che è figlio di Dio, cioè l'ordine dei rapporti, prima Dio, prima Cristo, poi il resto. L'uomo, anche per la spinta del sangue, anche per l'inclinazione naturale, è chiamato a voler bene ai suoi simili, a quelli più vicini, il padre e la madre, almeno secondo la tendenza della natura. Adesso la natura umana è così guasta, è così disgregata internamente, che ormai anche questi rapporti istituiti dal Vangelo pare non abbiano più senso, perché spesso si vede che i genitori vogliono poco bene ai figli, scusate tanto, non mica voi, i genitori vogliono poco bene ai figli e meno ancora alle volte, non diciamo dei vostri figli, e meno alle volte i figli vogliono bene ai genitori. Questo è il frutto della civiltà, cioè il ritorno alla barbarie, ma di questo il Vangelo non è responsabile. È responsabile la malizia umana, la ragione umana, l'egoismo umano. Bene, Gesù qui fa alcune di queste contrapposizioni e mette come primario il nostro amore per Lui. Perché amare Gesù è amare il Padre Celeste, amare Gesù è amare Dio, e Dio è il primo posto, perché era prima che noi fossimo, perché Lui ci ha creati, Lui ci conserva nella vita, fin quando la sua misericordia lo stabilisce. Noi siamo polvere e cenere, siamo miseria, siamo più morte che vita, più errore che verità. Siamo più schiavitù che libertà. Ecco perché Gesù si mette al primo posto. Chi ama il padre o la madre più di me non è degno di me. Gesù sa benissimo che c'è il precetto di amare il padre e la madre. È il quarto precetto della legge di Dio. È il primo precetto verso il prossimo. Il primo precetto verso il prossimo. I primi tre comandamenti riguardano Dio. Il quarto riguarda il padre e la madre. Onora il padre e la madre. E allora come la mettiamo? Chi ama il padre o la madre più di me non è degno di me. Chi ama il figlio o la figlia più di me non è degno di me. Chi non prende la sua croce e non mi segue non è degno di me. Ecco, vedete, l'ultimo versetto, l'ultima riga, ci dà la chiave di spiegazione. Cioè, la nostra vita di cristiani è una vita di immolazione a Dio, di offerta a Dio come testimonianza contro il mondo, come testimonianza di fede e di amore. E secondo paradosso, chi avrà trovato la sua vita la perderà. E chi avrà perduto la sua vita per causa mia la troverà. Cioè, l'onore di Dio al primo posto, noi i nostri interessi, anche i più legittimi. Com'è la nostra vita, la nostra salute, la nostra famiglia. Passano in secondo ordine, prima Dio. E i santi martiri ci hanno insegnato questo. E i martiri ci sono ancora. Sono un po' dappertutto. Questi innocenti che o per la nequizia degli uomini o per le circostanze insuperabili della vita, queste povere tribù africane dove muoiono come le mosche di fame questa povera gente, se ha la fede in Gesù Cristo si ama il Dio. E come non si fa a amare il Dio?
Si salvano.
Invece il nostro egoismo di noi occidentali, che spendono
loro, mica voi, mica a chi vi vale.
Si spendono miliardi, miliardi, miliardi per la guerra, per le armi, per gli stupefacenti, per le droghe. Ecco, vedete, questa è la situazione. Chi accoglie voi accoglie me, e chi accoglie me accoglie colui che mi ha mandato. Sempre Gesù al centro. Gesù manda i suoi discepoli, i quali vanno in nome suo. Chi accoglie i suoi discepoli, chi accoglie i missionari, chi aiuta i missionari, come voi parrocchiani di Santa Croce, fatta con tanta generosità, chi accoglie gli apostoli accoglie Gesù, e chi accoglie Gesù accoglie il Padre Celeste. E così chi accoglie un profeta avrà la ricompensa del profeta. L'ultima osservazione, gentile, gentile, commovente. Chi avrà dato anche un solo bicchiere di acqua fresca a uno di questi piccoli? Dunque, Gesù stava parlando e aveva uno sciame di bambini allora attorno a sé. Come deve essere stato bello. Per immaginate, Gesù in mezzo ai bambini. E certamente i bambini stavano attenti. E lui li accarezzava, come dice il Vangelo in un altro posto, e se li stringeva a sé. Ma è difficile poter giudicare il proprio tempo, la propria epoca, i propri contemporanei. Ma sembra a voi, ma rispondete per conto vostro, ciascuno per conto suo, non vi sembra che adesso si vuole meno bene ai bambini di una volta? Se ci sono i bambini non devono sentire queste cose, Non vi sembra un'impressione che i bambini oggi danno fastidio perché strillano, perché rovesciano le sedie, perché rompono qualche piatto? Non è vero? Ma io sarei molto contento di sbagliarmi. Quasi. Il grado di amore si misura da come amiamo i bambini. Che mistero che è il rapporto fra anima e anima, fra uomo e uomo. Abbiamo avuto nelle settimane scorse terribile, orribile episodio di Alfredo. Chi vi parla apposta non vi ha parlato, perché tutti abbiamo visto. Ma anche quella terribile disgrazia è stata proprio presentata bene? È stata presentata in senso cristiano? Quella compassione nasceva per l'amore dell'innocenza del bambino? Oppure era una specie così di partecipazione, quasi rapiti da una forza puramente sociale? Povero bambino, povero Alfredo, tu sei in paradiso e noi siamo rimasti nell'inferno della vita moderna, e continueremo fin quando la divina misericordia ci lascerà espiare i nostri peccati in questo mondo falso e bugiardo. Chi avrà dato anche un solo bicchiere di acqua fresca a uno di questi piccoli perché è mio discepolo? Guardate com'è bello. Perché è mio discepolo, in verità io vi dico, non perderà la sua ricompensa. Anche i bambini possono essere discepoli di Gesù. Anche i bambini possono raggiungere la santità. È un argomento bellissimo. Chissà che il Signore non ci dia l'opportunità di toccarlo una volta. I bambini non sono dei ranocchi, non sono degli uccellini spauriti, sono creature spirituali. E badiamo bene, perché Gesù dà un'altra terribile osservazione in altro contesto. Guardate che i bambini capiscono più di quello che noi non pensiamo. I bambini stanno attenti come ci comportiamo, come si comporta il prete sull'altare, come vi comportate voi sentendo la messa, come vi comportate in casa. I bambini hanno una captazione spirituale del tutto originale. che viene dall'innocenza della loro anima, viene dal santo battesimo, viene dalle virtù infuse mediante il battesimo. Basta, miei cari fedeli, basta questo pensiero, per renderci tutti impegnati, buon esempio verso i bambini. Oh, non si tratta mica di avere, di essere lì, a concedere tutti i capricetti dei bambini, no. Ma se il bambino avverte l'atmosfera della propria famiglia, che papà e mamma si vogliono bene, che la sorella o il fratello maggiore si comporta bene, che la famiglia respira un'aria sana di amore umano, di amore cristiano, il bambino sarà buono, il bambino sarà affettuoso, il bambino spalancherà i suoi occhi innocenti e quando vi darà il bacetto ve lo darà col cuore. Ringraziamo Gesù che ci ha insegnato queste cose. Viviamole per quanto possiamo. Noi anzitutto, noi sacerdoti, che dobbiamo tenere l'eredità di Gesù, l'amore per i bambini, ma anche ciascuno di voi, anzitutto ciascuno di voi, perché siete voi che ci portate i bambini. E vedete allora, vedete che gli uomini non sono delle isole ciascuno per sé, non sono dei singoli isolati, ma formano tutti una famiglia, la famiglia di Dio, la famiglia di Gesù, sotto la protezione di Maria Santissima, nostra Madre.